Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps. Now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Watch Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey, guys. This is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati a una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è venerdì, io non so che giorno perché stiamo registrando il martedì, come insomma abbiamo registrato prima, poco fa, la puntata dedicata al ranking dei running back. Ve l'avevamo promesso, il venerdì sarebbe uscita la puntata sul ranking dei wide receiver, no, quella è già uscita due settimane fa, il ranking dei quarterback e dei tight end.
Ormai di ranking ne abbiamo fin sopra i capelli, giusto per rimanere educati, visto che siamo ancora nel primo minuto di trasmissione. Però ormai ve l'avevamo promesso e effettivamente ci sta a farlo, perché i draft arriveranno questo weekend, da questo weekend diciamo fino alla prima partita di NFL, che sarà giovedì
7, perché giocano le 2 di notte del 6, credo.
In parola, però ci saranno i draft, quindi bisogna fare assolutamente i rankings e finirli, li finiamo oggi,
sì.
E poi gli speroni che arriverà a breve.
Esatto, allora partiamo subito con i quarterback e parlando anche del perché forse per definitivamente nella, finalmente nella puntata giusta parliamo del perché secondo me, almeno secondo anche te credo Fede, non conviene draftare un quarterback troppo in alto. Facciamo la top 5, però intanto appunto rispondiamo a questa domanda che ci è arrivata anche mentre facevamo la diretta del mock draft. Allora Fede, secondo te perché non è avvisabile, non è consigliabile draftare un quarterback prima di un certo round?
Semplicemente perché la differenza di punti tra i quarterback cosiddetti elite, diciamo, e quelli considerati invece di media fascia non è così importante rispetto alle posizioni di draft. Ad esempio, se io prendo un Aaron Rodgers al terzo round, è vero che mi farà più punti di Philip Rivers, che posso trovare all'undicesimo round, però il valore della pick che spendo è molto più alto ovviamente per quella di Aaron Rodgers, quindi posso assicurarmi un talento, ad esempio un wide receiver, un running back, addirittura anche un tight end volendo, nel terzo round, e andare a scegliere un quarterback ad esempio nell'undicesimo round, come potrebbe essere Rivers, e avere comunque un ritorno a livello di punteggio fantasy buono, diciamo, che mi fa avere un buon valore, un valore positivo. E ovviamente non saranno appunto gli stessi punti di Rodgers, però a livello di valutazione complessiva conviene tecnicamente di più aspettare per un quarterback.
Infatti avevo proprio, scrivendo l'articolo di su Addle che uscirà nei prossimi giorni sul appunto le strategie da usare durante il draft, avevo trovato questa, in parlando anche di questo, avevo trovato una interessante statistica riguardante proprio i quarterback. Per esempio, vero che non ha giocato tutte le partite, però ecco, se facciamo il paragone non con Aaron Rodgers, che di solito è comunque il primo quarterback che va, ma con Tom Brady, che è il secondo o in alcuni casi addirittura il primo, Tom Brady ha fatto 295 punti, tanti esattamente quanto Alex Smith. E Alex Smith, non mi dite che veniva draftato, perché non è vero. Quindi
esatto,
è tutto qua. Quindi sì, poi ci sono ovviamente 32 quarterback starter che potete trovare ovunque, ma non 32 running back degni da insomma la pick per cui
esatto. E tra l'altro, come l'anno scorso è stato per Alex Smith, che ha fatto una stagione fantasy davvero fantastica, mi duole il cuore dirlo, però è stato così, ogni anno salta fuori ogni anno salta fuori un quarterback tra quelli sempre tra virgolette mediocri, che ha una stagione bella, e quindi prendere qualcuno nei late round, addirittura prendere qualcuno undrafted proprio, lo potete trovare in waiver, ha questo suo vantaggio particolare. Ad esempio è successo, mi pare, 2 o 3 stagioni fa con Matt Ryan, l'anno in cui sono andati al Super Bowl. Io l'avevo preso, mi pare, proprio ai waiver in week 1, perché aveva un buon matchup, una cosa del genere, e alla fine me lo sono tenuto tutta la stagione perché effettivamente ha fatto una stagione fantastica, però non è stato necessario addirittura draftarlo in quel caso, si possono anche trovare tra i waiver.
Esatto, sì, come poi è successo d'altronde per Case Keenum, Josh McCown l'anno scorso. Quindi facciamo questa top 5 dei quarterback e poi parliamo magari di qualche buon giocatore che potremmo trovare anche undrafted. Allora, partiamo dal numero 1 che è chiaramente Aaron Rodgers. L'anno scorso non ha giocato tutte le partite per l'infortunio, come tutti ben sappiamo, però questo chiaramente non ha mai inficiato la sua draft stock, tant'è che insomma solo il nome di Aaron Rodgers lo porta ad essere draftato appunto fin troppo in alto.
Sì, anche a livello di punteggi fantasy nel corso degli anni abbiamo visto che il passaggio di vari nomi a wide receiver o tight end che sia non ha mai influito tanto sui punteggi di Rodgers, nel senso che lui chiunque avesse da lanciare riusciva comunque a completare i passaggi e a macinare yard e soprattutto tanti touchdown. Quindi è giusto secondo me avere Rodgers come primo quarterback off the board. A livello, parlando di round proprio, vedo che nei vari mock draft va spesso nel terzo round, secondo me è un po' prestino, anche se volessi appunto adottare questa strategia di prendere un quarterback di quelli elite, prima del quarto round non mi muoverei.
Esatto, ci si muove spesso troppo in fretta anche per Tom Brady, che l'anno scorso in realtà ha finito appunto, come dicevamo, con tanti punti quanto Alex Smith, alla posizione numero 3 del 2017 per quanto riguarda i quarterback. Un punteggio che comunque è ben distante dal quarterback numero 1 che troviamo invece alla posizione numero 3.
Sì, Cam Newton, anche lui no, come fantasy... Russell Wilson
della 2017 è stato il numero 1 con Cam Newton numero 2.
Ah, ok. No, parlavo di Cam Newton perché proprio nei ranking qui al numero 3, comunque sì, di Tom Brady poco da dire, a parte che è obiettivamente il quarterback più sopravvalutato nel fantasy draft, dico solo questo, perché secondo me viene preso nettamente troppo in alto. Qua il nome fa veramente tanto. Alla posizione numero 3 invece c'è Cam Newton, appunto, come stavo dicendo, di questo ranking di ESPN, e ci sta perché Newton ha fatto vedere negli anni, insomma, che a livello di fantasy è costantemente nella parte alta della classifica, se non addirittura altissima. E quest'anno, tra l'altro, hanno anche, se non erro, cambiato offensive coordinator a Carolina, quindi potrebbe essere una cosa positiva perché Newton, se gli viene data più libertà, perché abbiamo visto l'anno scorso più di qualche partita quando aveva più comando, diciamo, alla linea di scrimmage sia lui che di conseguenza Christian McCaffrey, che lo usava un po' a piacimento, diciamo, miglioravano parecchio le loro statistiche. Quindi, sperando in un cambiamento del genere, direi che Cam Newton comunque rimane nella top dei fantasy quarterback, nella top list.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, ecco, dicevo che al numero 3 c'era Russell Wilson perché stavo guardando la classifica dei PPR. infatti, vedete come può cambiare le cose il format in cui giocate. Comunque sì, Cam Newton, poi tra l'altro, insomma, uno di quei quarterback anche che fa del proprio movimento il punto di forza, ed è il tipo di quarterback che spesso io preferisco scegliere durante il draft. Poi al numero 4 Carson Wentz, che toccando ferro dovrebbe tornare in week 1 sano, anche se in realtà non c'è stato parecchia... non ci sono state tante, diciamo, news per quanto riguarda il coaching staff degli Eagles, ma dicono è esattamente dove pensavamo che fosse a questo punto, che vuol dire
tutto e niente
fondamentalmente. Lui in realtà non è ancora stato liberato a briglia sciolta nell'allenamento perché non può giocare full contact, manca ancora qualche settimana alla week 1 della NFL, ma diciamo che quello che ci si aspetta è che comunque giochi in week 1. Dovrebbe essere anche uno dei migliori quarterback dell'NFL anche a livello fantasy. Poi dopo tutto, insomma, è un uomo molto grosso, quindi potrebbe essere l'erede di Big Ben, che sappiamo che, pur non potendo essere un quarterback particolarmente mobile, Carson Wentz invece in questo lo supera.
Sì, è ancora giovane, quindi le gambe gli vanno ancora bene, quindi riesce a fare punti anche con le yard di corsa. l'infortunio non è troppo preoccupante, vorrei dire non è preoccupante, però questo fatto che ancora, cioè, ci sta in realtà non farli giocare la pre-season, perché alla fine cioè, il comando dell'offense abbiamo visto già l'anno scorso che ce l'ha al 100%, stava giocando a livelli da MVP prima dell'infortunio, quindi non ha assolutamente bisogno di giocare la pre-season. Rimane però ovviamente quel piccolo pensiero in fondo che dici, però sarà effettivamente pronto per week 1? Io penso che anche se non lo fosse e dovesse magari saltare 1 o 2 settimane, tendenzialmente non sarà un grosso problema né per gli Eagles né a livello di fantasy, perché è un quarterback che tende a scendere parecchio e direi anche abbastanza giustamente, sesto, settimo round. Quindi se vi va di rischiare, potete comunque più tardi prendervi un backup, eventuale backup per le prime settimane. Però le voci del coaching staff e le voci che escono appunto da Philadelphia sono buone, quindi la preoccupazione c'è, ma non fatevi impressionare troppo.
Già, tra l'altro, parlando di giocatori che si sono infortunati, chi non si è ancora infortunato e non si sa bene per quale motivo è Russell Wilson, che invece ha finito nel 2017 come top quarterback della NFL, e tra l'altro neanche di poco, perché 347 punti per lui contro il quasi 300, 299 di Cam Newton, numero 2, quasi 4000 yard, 3983 e 34 touchdown, che sono davvero tanti, 11 intercetti, neanche troppi insomma nel corso di una stagione, e 586 yard più 3 touchdown di rush. Anche in questo caso nelle yard di rush è stato superato solo da Cam Newton, che come dicevamo insomma è uno dei migliori scrambler. È quello che cerchi comunque Russell Wilson, cioè un quarterback che come prima scelta ha sicuramente sempre il passaggio, però un po' complice la sua offensive line, un po' complice il suo stile di gioco, è uno che è anche in grado di portare punti con i rushing touchdown e con le proprie gambe.
Sì, Russell Wilson, la penso io, come la penso io, è un pocket passer, però è bravo a correre ed è costretto a farlo, perché sì, appunto la sua offensive line non gli permette troppi secondi nella tasca a pensare e riflettere su quale passaggio fare, quindi è una cosa in più, un'arma in più che ha e al momento è costretto a usare. Potrebbero, se migliorasse l'offensive line quest'anno, ancora non so se sono riusciti a sistemarla bene, potrebbe essere veramente un'arma speciale in più. Al momento è semplicemente una cosa in più che fa, che comunque al fantasy porta tantissimi punti, e va bene così, perché anche non solo non contiamo solamente le yard di corsa, ma il semplice scappare dalla tasca e risettarsi e trovare un giocatore libero magari più deep di quello che era il gioco iniziale, anche quello porta tanti tanti punti. Quindi Russell Wilson, se la gioca assolutamente con Cam Newton, adesso non seguo tanto questo ranking perché appunto su Brady non sono molto d'accordo, però direi che li considero abbastanza a pari livello Cam e il buon Russellone. Sì. Fuori dalla top 5 che abbiamo finito, c'è un giocatore che secondo me invece ci potrebbe stare benissimo dentro e proprio al posto di Tom Brady, che è Deshaun Watson. È vero che l'anno scorso non ha giocato una stagione completa, però ha avuto un progresso secondo me veramente importante, soprattutto per essere un rookie tra l'altro. E la prima partita vera, tra virgolette, la prima partita dove abbiamo visto il vero Deshaun Watson è stata proprio contro New England tra l'altro, quindi neanche proprio una squadretta a caso che diceva vabbè, sai, erano i Browns, hanno vinto 0 partite l'anno scorso, era fin troppo facile. No, contro New England, la squadra con effettivamente il miglior allenatore in circolazione. Quindi Deshaun Watson, contando appunto che l'abbiamo visto anche in preseason, ha recuperato completamente dall'infortunio, io lo sparerei ben più in alto della posizione numero 6.
Cavolo, sì, tanto stavo guardando un po' di statistiche su Deshaun Watson. Prima dell'infortunio insomma ha portato a casa davvero tantissimi punti, roba che 1699 yard, 19 touchdown, 8 intercetti, 269 yard di rush e due touchdown in rush. Sono dei numeri davvero impressionanti insomma per uno che ha giocato, credo, ha giocato in totale 8 partite escluso il bye, quindi 7 partite in tutto, metà stagione. Insomma, sono dei numeri che fanno ben sperare e sono dei numeri che veramente lo portano ha dei livelli da star del fantasy. 4 touchdown contro di noi, purtroppo. 5 touchdown addirittura contro Kansas City. 4 touchdown contro Seattle. Insomma, non sono proprio delle difese. Anzi, sono i Titans e Kansas City sono due squadre che poi sono andate addirittura ai playoff. Noi, loro no. Però, insomma, anche Seattle era insomma, una squadra che con la difesa era non proprio messa malissimo come è adesso. Poi, purtroppo, insomma, il fatto ha voluto che non concludesse la stagione. Adesso abbiamo visto in preseason che è tornato al 100%. Questo, secondo me, veramente è un giocatore che può valere la pick di essere draftato sicuramente. Probabilmente anche lì, insieme a Cam, Aaron Rodgers e Russell Wilson.
Sì, se dovesse scendere tipo al sesto
Eh sì.
round ci farei un
Sì,
grosso
anch'io.
pensierino, sinceramente. Però sì. Guardando gli altri della top 10, troviamo velocemente Kirk Cousins, Minnesota, abbiamo parlato dell'attacco praticamente già pronto e solamente un plug and play, Kirk Cousins che ci sta benissimo. Breeze alla 8, Luck alla 9, Roethlisberger alla 10. Breeze alla 8 l'abbiamo detto già perché è sceso, perché insomma il gioco di New Orleans è un po' shiftato verso le corse, visto i due running back molto talentuosi che si sono ritrovati i Saints. Quindi è sceso semplicemente perché di statistiche passano meno rispetto al passato. Anche se abbiamo visto proprio nel mock draft di lunedì sera, Breeze era addirittura arrivato all'undicesimo round, che è onestamente troppo tardi per un giocatore che fa i punti di Breeze. Luck è il classico punto di domanda, Roethlisberger invece va bene, però anche questo si può trovare tranquillamente intorno al nono o decimo round.
Sì, direi che per chiudere, insomma, il discorso dei quarterback, quello che forse mi sembra un po' più sottovalutato è veder scendere fino alla 19 Jared Goff. Insomma, l'anno scorso è stato un giocatore che ha stupito, tant'è che lo mettevamo insomma come quarterback consigliato anche nella nostra perfect team di ogni settimana. Jared Goff era uno di quei giocatori che si poteva anche veramente schierare settimana dopo settimana. 3804 yard, 28 touchdown e appena 7 intercetti. Qui per uno che è un tipico pocket passer, anche qua giocava in una offense assolutamente prolifica, probabilmente la migliore della NFL, la più prolifica della NFL, con un Todd Gurley, appunto, abbiamo visto come è valido anche nel passing game. Quindi, poi, tra l'altro, l'arrivo adesso di Brandin Cooks non può che, secondo me, far aumentare il rating di Jared Goff.
Sì, e una cosa molto strana, secondo me, di questo ranking di ESPN è chi c'è prima di Jared Goff alla 18, cioè Dak Prescott. Io, siccome non è una classifica del 2017, ma è proprio un ranking per la prossima stagione, sinceramente io Goff, Trubisky, Bortles e Carr a livello di fantasy li metterei tutti davanti a Prescott, vista anche la situazione wide receiver di Dallas totalmente rinnovata. Tu cosa dici?
Sì, ha senso per appunto la difficoltà che comunque a Dallas hanno al momento sulla carta con i wide receiver. E poi, se tu guardi, in effetti, tra questi, forse Carr è un po'. Forse Carr e Prescott sono abbastanza sullo stesso piano, a vedere un po' con la squadra che hanno. Però in realtà Carr gli è appena arrivato, gli hanno regalato
Giordinelli.
Jordy Nelson, quindi in effetti forse sia sicuramente il parco ricevitore migliore. Sì, perché alla fine Dak Prescott, stavo dicendo, Dallas gira molto di più intorno a Ezekiel Elliott, però alla fine ai Rams girano molto intorno a Todd Gurley, però
Ah sì.
c'è da dire che i wide receiver sono leggermente diversi, quindi sì, assolutamente ci sta. E tra l'altro
Ultima parentesi.
una cosa,
Vai, vai.
aspetta, che non mi piace invece è mettere Patrick Mahomes così in alto. Secondo me è un giocatore che farà tipo 20 intercetti quest'anno.
Ma 20 magari sono un po' troppi, però è vero che c'è un po' di hype, forse eccessivo, tipo in questo ranking davanti a Matt Ryan, la vedo abbastanza scorretta come previsione, però poi magari ci stupirà perché effettivamente il braccio ce l'ha, vediamo se ci metterà anche la testa. Volevo fare un'ultima parentesi velocissima sui rookie quarterback, visto che ce ne sono stati parecchi al draft quest'anno. Al momento i due starter praticamente sicuri di Week 1 sono Josh Allen a Buffalo e Sam Darnold a New York. Per Per quanto riguarda invece Baker Mayfield e Josh Rosen, dovranno probabilmente partire come backup questa stagione. Secondo me, tra Mayfield e Rosen vedrà prima il campo Rosen, solamente perché Bradford si spaccherà in week 2.
Speriamo di no, perché comunque ce l'abbiamo la Dynasty e dovrebbe essere anche forse il miglior quarterback che abbiamo. Però sì,
Josh Allen tutta la vita.
Sì, però l'infortunio è anche lì dietro l'angolo, e insomma è una cosa che non ha dimostrato Bradford nel tempo è sicuramente quella di essere solido. Ok, allora con questo abbiamo concluso il ranking dei quarterback. Come vedete è abbastanza rapido, perché alla fine insomma abbiamo già fatto il discorso di come i quarterback siano abbastanza scambiabili l'uno con l'altro, e passiamo all'ultimo dei ranking che faremo, che è quello dei tight end, o che meglio che analizzeremo, che è quello dei tight end. Anche qui, oltre la top 5, ci sono dei giocatori che sono abbastanza da valutare sia sulla relazione che hanno col proprio quarterback, che soprattutto sulla squadra in cui giocano. Ma partiamo dal chiaro numero 1, che come sempre Rob Gronkowski. Direi che a meno di infortuni e di problemi di salute che purtroppo ha mostrato di avere negli ultimi anni, direi che Gronk è chiaramente il miglior tight end dell'NFL.
Eh sì, poco da fare, se la gioca con Kelsey a livello di fantasy senza dubbio, però Sunny al 100% prendo Gronk over Kelsey, anche vista la situazione più stabile a New England, invece c'è stato il cambio di quarterback a Kansas City. Cambia poco, perché forse Kelsey dà un po' più di certezze a livello di appunto presenza fissa in campo. Però sì, è impossibile passare Gronk, e lo vediamo anche i draft che va piuttosto alto, fine secondo, inizio terzo giro, sì. Di sicuro oltre il terzo giro non va, e di solito una volta che parte Gronk, Kelsey va a due, massimo tre pick dopo, perché sono spesso accoppiati, e poi sì, quando salta uno dice mi è andato via il migliore,
è l'ora del tight end, un po' come succede con le difese, quando va via la prima cominciano poi a scrollare tutte quante. Quindi sì, chiaramente numero 2 Travis Kelsey. Al numero 3 troviamo Zach Ertz, il fido tight end di Philadelphia, top target direi di Carson Wentz. Anche qua sì, sono insomma uno dei close third, cioè il terzo ma di poco. Greg Olsen alla 4, un po' sorprendente visto i problemi di infortunio che ha avuto nella stagione passata. Poi Delanie Walker, anche lui abbastanza acciaccato a dire la verità, che chiude la top 5. Allora, cosa ne pensi di Greg Olsen alla 4 e davanti magari a gente come Kyle Rudolph e Jimmy Graham?
Ma in realtà ci sta, perché comunque abbiamo visto che negli anni è sempre stato abbastanza duraturo come giocatore, solamente la scorsa stagione è rimasto un po' acciaccato, ha saltato delle partite, però quando è in campo Cam Newton guarda spesso e volentieri dalla sua parte, piuttosto che cercare wide receiver ambigui come era stato Kelvin Benjamin per anni, a parte la stagione da rookie. Quindi tecnicamente ci sta, perché immagino sia basato sul fatto che Olsen è al 100%. Poi sappiamo che anche la posizione di tight end, i giovani fanno fatica a fare tanti punti, quindi è giusto anche mettere così in alto, secondo me, i veterani che danno più sicurezza. Quindi ci potrebbe anche stare, come anche Delanie Walker alla 5, uno dice sì, c'ha la sua età, però ragazzi è abbastanza duro, adesso non voglio tirarla a Renato, però è un tight end duraturo che abbiamo visto nelle ultime stagioni a Tennessee, ha fatto parecchio bene insomma con Mariota, quindi anche lui come affidabilità direi che è pari a Olsen, infortunio a parte, quindi ci sta come 4-5 come posizione.
Sì, adesso non ha giocato la pre-season, ma insomma, tra l'altro ha rinnovato, credo, un biennale o un triennale addirittura, e c'ha 34 anni, quindi ok. Alla 6 Evan Engram, l'ex rookie dei Giants. Alla 7 Kyle Rudolph, alla 8 Jimmy Graham. Jimmy Graham, insomma, arriva alla squadra di Green Bay, come sappiamo che il Green Bay era alla ricerca di un tight end valido da un bel po'. Però lo vedo comunque abbastanza sottovalutato nei draft.
Sì, sta scendendo parecchio, nonostante appunto a Seattle fosse andato sempre in positivo, diciamo, nelle sue annate. Era partito davvero male, però aveva finito parecchio bene, addirittura nella top 5 l'anno scorso. Adesso mi smentirai o mi darai ragione, Renato, mentre vado avanti col discorso. Quindi sì, la 8 è un po' bassino effettivamente, anche perché Kyle Rudolph è vero che è abbastanza una certezza, non è un boom player, diciamo, però il suo lo fa sempre. Però con il cambio di quarterback vediamo se riceverà altrettanti target. Per quanto riguarda Evan Engram, sì, anche lui va un pelo altino nei draft, però solamente perché è arrivato anche Saquon Barkley, quindi un po' di target andranno anche da quella parte e soprattutto torna il buon Odello. Mi aspetto di vedere un po' meno target dalla parte di Engram, però magari nella red zone lo utilizzeranno di più, quindi ci potrebbe anche stare. Non così alto, però nella top 10 di sicuro.
Allora, Jimmy Graham ha finito alla posizione numero 4 con 520 yard e 10 touchdown addirittura. È quello che è il tight end che ha segnato di più. Ovviamente Rob Gronkowski e Travis Kelce sono gli unici due ad aver segnato anche, cioè segnato 8 touchdown e superato le 1000 yard, 1084 per Gronk e 1038 per Travis Kelce. E ti dico una bella cosa simpatica, Travis Kelce ha fatto anche 7 yard di rush, ma Evan Engram ne ha fatte 14. E attenzione, wow, Travis Kelce è anche l'unico tight end che ha un intercetto.
Qualche trick play strano, che intanto conta meno 2 al fantasy, sì, quindi, quindi vaffanculo Andy Reid, che quella giornata gli ha fatto un meno 2 gratis così al
e
povero.
Invece l'unico tight end ad avere un rushing touchdown è Delanie Walker, che però ha meno 2 yard di rush, quindi non so come abbia fatto. Vabbè. Scendendo troviamo il tight end di Indianapolis, Jack Doyle, che in realtà oggi ha la competizione di Eric Ebron, che è l'inespresso. Yeah, tra i due chi dovresti scegliere?
Sinceramente nessuno. Perché infatti non capisco neanche Jack Doyle alla 10, perché non è che mi dispiace come giocatore, però metterlo davanti a Reed, a Tyler Eifert, che vabbè saranno sempre infortunati, però potenzialmente potrebbero giocare tutta la stagione, quindi mettergli davanti Jack Doyle direi anche no. E anche in gioco sinceramente, che lo troviamo alla 12 in questo ranking, metterci davanti Doyle a Njoku, visto anche quello che abbiamo visto in pre-season, direi che è abbastanza sbagliato dal mio punto di vista. Prenderei Njoku tutta la vita piuttosto di Doyle. E tra l'altro Njoku si trova anche lui abbastanza late nei draft.
Sì, quello penso sia una questione di competizione. C'è tanta gente adesso che a Cleveland può ricevere il pallone, quindi forse un po' meno di target saranno da quella parte. Poi alla 11 e alla 13 troviamo i due eterni infortunati, non eterni inespressi, perché direi che quando si esprimono anche piuttosto bene, e sono Jordan Reed a Washington e Tyler Eifert a Cincinnati. Tra i due il più solido sembra essere Eifert, però scendono anche loro in una maniera abissale ed è esclusivamente un problema di rischiare di buttare una pick.
Sì, parlare di solido e Tyler Eifert nella stessa frase è abbastanza strano da sentire, visto
rispetto a Reed un po'
sì,
più.
Sì, no. Quelle sono tipo vetro e cristallo, esatto, cioè, nel senso, cambia poco, però sono ambedue ben usi all'infermeria, purtroppo. Vedremo se quest'anno, adesso vedo tra l'altro nel ranking che Eifert non ha niente di fianco, mentre Jordan Reed ha la famosa Q di questionable, che penso sia ormai stampata fissa lì, anche se sta bene viene messa per precauzione al povero Giordano. E sì, è vero, stanno scendendo molto di più rispetto agli anni scorsi, e gli anni scorsi tra l'altro me ne lamentavo, ce ne lamentavamo un po' tutti, perché venivano presi oggettivamente troppo in alto. Quest'anno invece hanno un prezzo tra virgolette più abbordabile, quindi ci sta magari prendersi un Eifert al 12° giro, giusto come scommessa. Tra l'altro potrebbe essere anche George Kittle, tight end di titolare di San Francisco, un attacco che abbiamo visto on the rise nel finale di stagione scorsa, quindi effettivamente, visto che anche a wide receiver non è che ci siano sti grandissimi nomi nella baia di San Francisco, è un tight end che effettivamente potrebbe dire la sua quest'anno.
Sì, a me piace parecchio invece due quarterback, due tight end che si sono hanno cambiato squadra e sono accasati in squadre nuove. Allora, uno è alla 21, il tuo Benjamin Watson, visto che gioca in un attacco molto passing, un po' meno di quanto siamo abituati visto l'arrivo di Kamara e di Ingram, però insomma Drew Brees ha fatto Jimmy Graham, quindi mi aspetto che possa fare anche Benjamin Watson. E poi mi piace molto invece l'arrivo di Luke Wilson a Detroit. Era uno dei tight end, insomma, anzi, era il tight end preferito di Russell Wilson con una L sola. E secondo me potrebbe essere quello che lì a Detroit, insomma, non è stato Ebron. Ha segnato 4 touchdown l'anno scorso, non sono tanti, però ripetiamo che insomma, la situazione di Seattle era un po' diversa da quella che potrà trovare a Detroit.
Sì, a proposito di Watson, volevo sottolineare anche che la sua miglior stagione in NFL l'ha fatta proprio a New Orleans nel 2015, prima di lasciare la squadra per qualche anno e accasarsi ai Ravens, quindi è sicuramente un ritorno gradito e anzi, sto seguendo ovviamente il training camp da vicino dei Saints e ho visto in più di un'occasione Breeze che ha
Ah, ma
parlato
ha
di Watson.
37 anni?
Sì, è molto vecchio, ma l'anno scorso ha fatto sì, è molto vecchio per la NFL, ovviamente, ma l'anno scorso ha fatto già una buona stagione comunque ai Ravens e è sano, quindi anche noi in preseason non lo stiamo facendo giocare, ad esempio, però in stagione può dire la sua tranquillamente. E, poi volevo parlare a proposito di handcuff barra backup con una buona possibilità di vedere il campo. Vernon Davis per Washington e Tyler Croft per Cincinnati, visto che prima abbiamo parlato dei due infermieri, anzi infermierati, sono due nomi ovviamente da waiver, però da tenere presenti durante la stagione. E volevo dire un'altra cosa, ma non me la ricordo più.
Io, mentre tu dicevi questa cosa, mi è venuto in mente di guardare chi è il tight end dietro Greg Olsen a proposito di handcuff, perché l'anno scorso ce n'era uno che era Ed Dixon, che adesso credo sia andato a Seattle, se
Sì,
non
una cosa del
sbaglio.
genere. E adesso dovrebbe esserci Ian Thomas, il rookie, no? Che ha segnato
È
anche in
vero.
pre-season, tra l'altro. E che noi abbiamo la Dynasty che ho preso io
Adesso
modestamente.
ti cerco. Ah sì, perché abbiamo scoperto che Troy Fumagalli ha quattro dita su una mano, per
Esatto.
quello l'abbiamo
In una
preso.
mano.
E Dix è
Abbiamo.
andato a Seattle, sì. È andato a Seattle. Era abbastanza affidabile durante l'assenza di Greg Olsen, 175 yard addirittura in una partita contro Detroit, poi poco altro, un solo touchdown a dire la verità. Però insomma è comunque abbastanza affidabile e a questo punto si trova ad essere il tight end numero uno. Tra l'altro non credo che sia neanche rankato, che mi sembra un po' un'ingiustizia a dire il vero.
Meglio, meglio così lo prendiamo noi
Cosa
nei
vuoi?
round strambi.
Sì.
E ecco, l'ultima cosa che mi ero segnato di dire era di segnalare Hayden Hurst, il rookie a Baltimore. Sappiamo che Flacco ha mai tight end in preseason. Abbiamo visto che ha un'ottima intesa con Lamar Jackson. Quindi, in ogni caso, dovrebbe trovare spazio. Magari non da subito, però è uno di quei nomi anche questi da tenere d'occhio al waiver perché potrebbe diventare interessante verso, insomma, con l'andare della stagione.
Sì, poi basta. Dallas Goedert è bello perché è tedesco e basta. Allora, questi erano i nostri ranking. Abbiamo parlato di tutti. Mancherebbero difesa e kicker, ma quelli, insomma, guardate chi gioca
Magari
contro i
ecco,
Browns.
esatto, a parte quello che è la regola numero uno, avevo pensato di farci un articolo su Addle, su tra virgolette una veloce analisi dei ranking di difese e kicker, così non vi portiamo via un'altra ora di podcast, ma è una cosa che potete leggere con più scioltezza.
Benissimo, allora per chiudere vi ricordiamo che sono complete tutte le nostre leghe di fantasy e quindi se vi siete iscritti andate a guardare il draft day che sarà indicato, anzi è già indicato nella vostra message board della lobby. Potete guardarla chiaramente anche da telefono, quindi se in caso non vi andasse bene quella giornata o serata, anzi perché sono tutte le 21. Non vi adesso avere la serata perché siete fuori casa, sapete che si può fare anche via telefono tramite app, quindi non avete scuse per dire non ci sono, non voglio, eccetera. Direi che allora abbiamo concluso, ci sentiamo a questo punto direi giovedì prossimo sì, tra l'altro giovedì prossimo abbiamo già iniziato a draftare, quindi attenzione, attenzione che si comincia.
Ciao.